Leggiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 10, i versetti che vanno dal 25 al 37. Volontario. Sì.
1027.
Dal 25, il buon samaritano praticamente, 25 fino al 37. Sì.
Ed il conduttore della legge si alzò per metterlo alla prova e gli disse: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Nella legge che cosa sta scritto? Come leggi? E gli rispose: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso. Gesù gli disse: Hai risposto esattamente, fa questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù rispose: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo, presi 2 denari, li diede all'oste e gli disse: Prenditi cura di lui, e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatte nei ladroni? Quegli rispose: Colui che gli usò misericordia. Gesù gli disse: Va e fa anche tu la stessa cosa.
Poi abbiamo nella lettera ai Romani, capitolo 2, 4 versetti dal 25 al 29, capitolo 2 dal 25 al 29, che parla quando il nome di Dio è bestemmiato a causa vostra fra gli stranieri.
Circoncisione è utile se tu osservi la legge. Ma se tu sei trasgressore della legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. Se l'incirconciso osserva le prescrizioni della legge, la sua incirconcisione non sarà considerata come circoncisione? Così, colui che è per natura incirconciso, se adempie la legge, giudicherà te, che con la lettera e la circoncisione sei un trasgressore della legge. Giudeo infatti non è colui che è tale all'esterno e la circoncisione non è quella esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. In tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio.
Potremmo andarcene a casa dopo che abbiamo letto questo, no? Però vogliamo leggere ancora in Giacomo al capitolo 2, i versetti dal 14 al 25. Renata?
A che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma hanno date loro le cose necessarie al corpo. A che cosa serve? Così è della fede. Se non ha opere, è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io le opere, mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene, anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio. Dunque, vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per la fede soltanto. E così Rab, la prostituta, non fu anche lei giustificata per le opere quando accolse gli inviati e gli fece ripartire per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta.
Grazie. Se osserviamo bene, andiamo bene, di quale fede sta parlando, di quale opere sta parlando? Non certo di parlare, di portare l'insalata alla vicina, di fare... sta dicendo che sta parlando di opere che sono strettamente connesse all'operare del credente, del fedele, di Dio. Abramo era, sappiamo, un uomo di fede. Un uomo di fede. Quindi cosa succede? Dice: Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio? Cioè, ha fatto un'opera nei confronti di Dio. Quando offrì suo figlio sull'altare, tu vedi che la fede agiva insieme con le opere, cioè non puoi separarle, cioè l'uno e l'altro, e poi eccetera. Così Rab, la prostituta, che sapete che poi fu nella sua discendenza ci fu Davide, no? Lei, no, sapete che era di Gerico, sapete tutta la storia. Comunque, così Rab, la prostituta, non fu anche lei giustificata per le opere quando accolse gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada. Sono opere che coincidono con la volontà di Dio. Cioè, quelle che porti l'insalata alla vicina o porti il pacco di frutta, non so dove, tutto bene. Ma se non c'entrano con l'opera di Dio, non sono la stessa cosa, sono veramente niente. Tanto è vero che l'Apostolo Paolo dice ancora, dice: tu puoi dare il tuo corpo ad essere arso, no? Puoi fare tutte le opere, ma senza l'amore non sei niente. Poi leggo ancora in Giacomo 3, i versetti che vanno dal 14 al 25. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia, no, parto dal 13, dice: chi fra voi è saggio e intelligente, mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questo non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. La saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi è pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Che possiamo dire, cari fratelli e sorelle? Che cosa possiamo dire davanti a tutte queste cose che abbiamo letto nella parola di Dio? Sapete, la parola di Dio, abbiamo detto tante cose, molto ricca, molto, molta sostanza. Ma ho detto in altre occasioni, lo dico prima a me stesso, ci sono cose che le leggiamo in momenti che non riusciamo a capirle. Non riusciamo a capire perché non solo non è giunto il momento opportuno, non siamo maturi, come un frutto. Ci sono delle mele che rosse, che non diventano rosse se non giungono a maturità, se così non sono le ciliegie, quindi tu non riesci a cogliere queste. Vedete, abbiamo colto alcuni aspetti, cioè soprattutto la prima storia che abbiamo letta, che è la storia di un samaritano, tanto per spiegare a chi non lo sa, ma anche chi lo sa, i samaritani nascono, era una zona della, sopra la Giudea, no? E la Samaria, che furono praticamente, faceva parte di Israele. Israele era diviso, c'erano le 10 tribù che facevano parte di Israele e poi le 2 tribù, Giuda e Beniamino, che facevano parte del regno di Giuda. Nel X secolo avanti Cristo, no? Per continua disobbedienza, poi c'erano i due regni, quindi il primo dei due regni che fu deportato fu proprio il regno di Israele. E furono deportati e furono immischiati con altre etnie, e quindi, cioè, questi sono imbastarditi praticamente, così dice la scrittura. Quindi i samaritani erano questo popolo che da Israele, no, erano andati in questi posti con Assiri, li avevano, sapete, come, ma non è solo loro, lo fanno anche oggi, l'ha fatto la Turchia, l'ha fatto la Russia, l'ha fatto Tito, popolazioni che, sai, vuoi sradicare la loro cultura, allora li cerchi di mettere di qua e di là. E questo era il lavoro che facevano, per dire no, basta, così quando abbiamo distrutto la loro identità, la loro cultura, abbiamo vinto. È quello che si sta facendo oggi esattamente, nel mondo, non pensiate, con la globalizzazione si sta facendo questo. Comunque, torniamo alle nostre cose. E quindi, un samaritano, che abbiamo visto nella storia della Samaritana, al capitolo 4 di Giovanni, vi ricorderete l'incontro che c'è tra Gesù e la Samaritana. E quindi, tanto per far mente locale per chi sono i samaritani. E dice, tra di loro quasi non c'era, dice, tu parli a me che io sono una donna samaritana, tra di noi non c'è, sai, un samaritano, capisci, guarda un'altra parte che è meglio, no? E così ha fatto questo sacerdote che passava, il levita. Quando ha visto un uomo, però, abbiamo letto, ha visto un povero malcapitato, quest'uomo che andava da Gerusalemme a Gerico, una strada che noi abbiamo fatto, però in macchina, molto, molto, molto carina. Scendeva da, allora, vediamo un po', chi era questo? Ecco, Gesù dice, un uomo, era un uomo, non dice, scendeva da Gerico, e si imbatté nei briganti, che lo spogliarono, lo ferirono e poi andarono, lasciandolo mezzo morto. Poi abbiamo visto che è passato un sacerdote, l'ha visto, ma passò oltre. Se n'è andata un'altra. Passò un levita, voi sapete che i leviti sono quelli che curavano, avevano a che fare con il tempio, con tutto ciò che stava, fece la stessa cosa. Poi un samaritano, uno di questi che si erano imbastarditi, che quindi non conoscevano assolutamente quella che era, o conoscevano ma molto confusi, perché loro adoravano Agarizim, adoravano i vari, cioè si erano fatti per conto loro una religione che non c'entrava più di tanto col giudaismo. E questo samaritano passa, vede questo poveraccio, lo prende, lo cura come poteva, lo porta in un albergo, gli dice a un ospite, senti, prenditi cura di lui, che io adesso ti do questi soldi, se non ti bastano, quando torno ti do il resto, no? La storia è questa. Gesù prende questa storia, che è una storia molto molto importante, perché poi interroga alla fine i dottori, questi signori, che dice: il giorno dopo prese due denari, li diede, dice: prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Quale di questi tre, Gesù chiede, ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quelli gli rispose: colui che usò misericordia. Gesù gli disse: va e fai anche tu la stessa cosa. Allora, vedete, ieri, e non oggi, in combinazione, sapete, ormai in tutti questi anni, con tutte le persone che conoscono, che mi conoscono, che conosco, sapete, oggi siamo nel mondo di WhatsApp, arrivano messaggi, tutto spiato. Ieri ho ricevuto un messaggio da una persona che non vedevo più da qualche anno. E vi dico questo perché la storia deve farci meditare. Cosa mi è subito venuta alla mente di questa persona? Mi è venuto subito in mente il suo carattere, che era un carattere gioviale, allegro, no? Ti faceva proprio piacere. Eppure era una donna che aveva tanti di quei problemi nella sua vita, ma tanti di quei problemi, no? Aveva figli sparsi, di quali, insomma, raccontarti la cosa, dico, Maria Maddalena, non lo so cos'era, cioè, comunque era così, ma era una persona di un cuore. Di un cuore gigante, capisci? Proprio sprizzava amore, umanità nei confronti degli altri. E io me lo sono ricordato, ho detto: guarda, in fondo, quando poi ci viene alla mente una persona, cosa ci ricordiamo di quella persona? Che cos'è che ci ricorda quella persona? Comunque aveva sempre un sorriso per tutti, nonostante le difficoltà economiche, i fallimenti familiari, perché non faccio la sua storia qua, perché se no faremmo la sua storia e non ne faremmo altre, no? Tutti i problemi connessi col lavoro, ma di ogni genere, no? Eppure, come poteva, aiutava gli altri. Ma non è che lo faceva per farla missionare, era nella sua indole. Ed era una persona comunque, nonostante quando si arrabbiava, sprizzava amore e gioia nei confronti degli altri. Punto. Io questo mi ricordo. Non era credente e cominciamo a segnalarlo. Segniamo, sottolineiamolo questo. Non era credente, non conosceva il piano di Dio, non aveva accettato Gesù nella sua vita, del quale io credo che è l'unico che ci può dare stabilità. Lei era instabile, però non conosceva il piano di Dio, però mostrava questo amore nei confronti degli altri. Bene, cosa possiamo dire? Che le opere senza la fede ci salvano? No, assolutamente no. Da sole non sono sufficienti, perché tu devi conoscere Gesù Cristo, che ti offre la sua salvezza, e tu lo devi accettare. Assolutamente. Ma Gesù sta facendo quattro conti qua, dice: ma secondo te chi è che si è comportato meglio di questi? No? E poi abbiamo visto anche in Romani che c'è un altro resoconto. Sicuramente questa donna sarà una peccatrice, non sono affari miei, perché io devo guardare i miei, non vado a guardare i peccati degli altri. Sicuramente è una peccatrice come tutti noi. Come lo fu Maria Maddalena, come lo furono. C'è scritto che nessuno non ha peccato, tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio. Ma è piaciuto a Dio farci. Ma qui stai dicendo. Allora, poi diciamo che ho conosciuto anche altre persone, perché poi ti viene la mente e dici: beh, io ho conosciuto questa persona, però ho conosciuto anche altre persone nella mia vita, che da quando sono diventato credente mi sono reso conto che queste persone, da quando sono diventato credente però, prima non mi rendevo conto, mi comportavo come loro, forse anche peggio, non lo so. Poi non stiamo a fare la graduatoria di chi ha tirato più sassi e ha rotto più finestre. Però, no? Ma da quando sono diventato credente, mi sono reso conto che c'erano persone migliori di me. Ah, prima non mi rendevo conto. Non mi rendevo conto che c'erano persone... io ero migliore. Non è che ero il migliore, mi facevo gli affari miei, soprattutto. Ero un opportunista. E con tutto il resto. Ero io il centro, ero io il migliore. Poi mi sono reso conto, quando ho creduto, che c'erano altri che erano migliori di me, si comportavano meglio di me. Io avevo cominciato a credere. Ma non era un frutto maturo, era un frutto acerbo, un frutto molto acerbo. Quindi, sai, quando un frutto cresce, c'è un lavorio dentro il frutto, no? Finché raggiunge la maturazione. Ma prima io non mi rendevo conto di questo, ho detto aspetta, ma qua ci sono, ma io allora, io che credo, che sto, ci sono delle persone che sono meglio di me, com'è possibile? Mi sono reso conto che... E io a quel punto ho detto, ma qui c'è qualcosa che non quadra. Mi sono sempre chiesto allora, poi, quando sono diventato un po' più maturo, mi sono chiesto sempre dove era il limite tra la religione ed essere persona per bene. Ah, quindi il limite dov'è? Qui in Romani dice... la circoncisione, cioè quindi la religione, parla della circoncisione della carne, la religione, no? È utile se tu osservi la legge, cioè se tu hai capito, quindi cioè tutto ciò che tu conosci è utile se tu osservi la legge, cioè se poi metti in pratica la parola di Dio, cioè se quando incontri un uomo per strada malmenato e tutto il resto, tu lo metti in pratica. Ma se tu sei un trasgressore della legge, quindi se tu la conosci, ma sei un trasgressore della legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. Cioè immediatamente ti stai dicendo che tutto quello che tu credi, se tu non ti comporti come devi, cioè secondo... quello che il Signore te, tu sei tu come se tu non fossi un credente, cioè tu sei una bestia, e questo lo dice anche Giacomo, no? L'abbiamo visto, no? Dice: a che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Quindi se non c'è niente, non c'è contraddizione, no? Può la fede da sola salvarlo? Cosa sta dicendo? È vero, noi siamo salvati per fede e non per opere meritorie. Ma le opere alla fede, cioè, non è possibile, cioè, essere salvato esclusivamente per la fede, sta dicendo Giacomo, non può essere sconfessato. Questa parte completa un'altra parte, completa la parte dei Romani. E mette in pratica anche in evidenza anche quello che Gesù dice. Ora, se ho incontrato quest'uomo, gli altri due conoscevano molto bene la legge, sia il levita sia il sacerdote, no? Figurati. Oh, sono passati, non sono manco degnati di uno sguardo. Se fosse passata questa poveretta che conosco io, sicuramente l'avrebbe alzato, si sarebbe comportato in quel modo. Non so se tu spieghi. E Gesù dice, ma allora, chi è? Tu che hai la fede o chi ha agito? Nei due casi, certamente la soluzione migliore, assoluta, sta nel fatto che la nostra deve essere una fede operante, cioè come quella di Abramo, che non fu giustificato per le opere, ma soltanto, ma fu la sua opera agiva insieme alla fede. Non so se mi sto spiegando. Cosa vogliamo dire? Poi va avanti questo capitolo, dice: se un fratello e una sorella non hanno vestiti o mancano di cibo, eccetera, e tu gli dici: vabbè, dai, non ti preoccupare, vai e mangia, ma non gli dai da mangiare, gli dici: vai e scaldati, ma qui c'è qualche problema. Così è della fede che non ha opere, per se stessa è morta. Cioè, questi conoscono le cose, ma la fede deve essere operante, operante nell'amore, nella misericordia, come ci chiede il Signore. Quindi, e quindi tu ti fai quattro conti e dici: ma forse nella vita, quando pensi a queste cose, io sono un uomo, io credo, io so tutte queste cose qui, Gesù mi salva, tutto quello che vuoi, però quando devo agire, praticamente ce la faccio dall'altra parte. Beh, allora io mi sono sempre chiesto dove era il limite tra la religione ed essere persone per bene. La domanda era: se io sono salvo solo perché credo, e sono salvo solo perché credo, se io credo, allora, è quello che non crede, o che non crede ancora, che si comporta meglio di me oggi si comporta meglio di me. Noi diciamo che sei credenti, ma io conosco persone, si comportano meglio di me, e che è solidale col suo prossimo, che mostra amore al suo prossimo. Chi è più nel giusto? Io che conosco tutta la Bibbia, o abbastanza, o quello che non la conosce, ma è una persona assolutamente correttissima? E tutti ne parlano bene, cioè, guarda, per una persona rispetta il suo prossimo, paga i debiti, non froda nessuno, cioè, capisci? Non frega, insomma, tutto ciò che conosciamo, non danneggia il suo prossimo, non fa tutte queste cose qua. Allora, chi è che è più nel giusto? E Gesù risponde: sapete, è solo lo Spirito del Signore che ci rivela attraverso la sua parola la verità e la soddisfa appieno. Cioè, senza lo Spirito del Signore noi queste cose non le capiamo, perché la religione dice: vieni che io ti istruisco, va benissimo, ma la tua istruzione non vale niente senza la pratica, perché poi le devi mettere in pratica. Io ti posso dire: vieni, ti spiego tutte le regole della pittura, ma poi se tu non le metti in pratica, tu non sarai mai un pittore. Così come se tu non metti in pratica le regole che il Signore ti spiega, tu non sarai mai un credente. Tu sarai uno che conosce teoricamente le cose, ma metterle in pratica non sei capace. Questo è quanto. Allora, lo Spirito del Signore solo ci rivela attraverso la sua parola la verità e soddisfa appieno con le sue risposte il bisogno di verità. Lo Spirito del Signore lo fa quando leggiamo la sua parola. Non siamo noi. Allora, Gesù risponde chiaramente a questo. Allora, se tu dici di amare Dio che non vedi, e poi non ami il tuo prossimo, e vedi che tutte cose scritte sono, e poi non ami il tuo prossimo che vedi, c'è una chiara contraddizione. Cioè, dobbiamo capire dove ci sono le contraddizioni, no? Nel nostro modo di fare, nel nostro comportamento, nel nostro modo di essere. Per questo Gesù racchiude tutta la legge e i profeti come in due comandamenti, no? Dice: il primo è adora il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la mente tua, con tutto te stesso, come abbiamo letto prima. E il secondo: ama il prossimo tuo come te stesso. Ecco, chi era il prossimo? Il samaritano. Allora, sostanzialmente questi due comandamenti sono complementari. Sapete, un complemento è un'unità composta, praticamente, una cosa che è complementare, ma no, un'unità composta, cioè non è possibile che manchi uno di questi elementi perché sia completa, perché quindi sia completa la volontà di Dio, non è possibile che sia una sola cosa, ci deve essere tutto, è come la luce è formata da tre colori che noi conosciamo, così sostanzialmente è la stessa cosa. Allora, quindi, per questo Gesù raccoglie tutta la legge e i profeti nel primo e nel secondo comandamento. Quindi sostanzialmente sono complementari. Quindi non puoi fare una cosa senza l'altra. Per evitarci illusioni, no, perché noi siamo abituati ad illuderci, la parola ci conferma con questi due racconti, la parabola del buon samaritano e la lettera di Giacomo, no? Ci conferma queste cose. Allora, il samaritano assolve quel che chiede la legge, pur senza conoscerla. Lui non la conosceva, ma la assolveva, no? Allora, questa parabola è importante anche da un altro punto di vista. Sapete, allora cosa devo fare per essere come il samaritano? Proprio niente. Ci insegna che il samaritano non va in giro a cercare i malmenati, ma no, si imbatte casualmente. Cioè ti capita di trovare un malmenato caduto per terra, eccetera, eccetera. E in quel caso tu agisci, altrimenti no, a cercare i malmenati per dimostrare agli altri quanto sei buono. Lì non sei più, hai capito? Qui entriamo in un'altra categoria molto pericolosa. Ma nel momento che gli viene, al samaritano gli viene posta dinanzi un'occasione del tutto casuale, egli mette in pratica la parola di Dio, la mette in pratica. Allora, per questo sta scritto nella lettera ai Romani che quelli che non hanno conosciuto Dio, ma assolvono la legge di Dio per natura, lo fanno perché nella loro indole, hanno solo bisogno di conoscere il Signore per dire, ah, bene, e completare la loro fede. C'è scritto che giudicheranno, lì parla di incirconcisi, comunque così, giudicheranno quelli che la conoscono, no? La possiamo leggere. Dice, la circoncisione è utile se tu osservi la legge, ma se tu sei trasgressore della legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. Se l'incirconciso osserva le prescrizioni della legge, la sua incirconcisione sarà considerata come, la sua circoncisione non sarà considerata come circoncisione, hai capito? Quindi sta dicendo, se tu sei uno che ti comporti, cioè, allora, così colui che per natura è incirconciso, se adempie la legge, giudicherà te, che con la lettera, la circoncisione, sei un trasgressore della, cioè sta dicendo che, adesso lasciamo perdere i farisei, ma entriamo a noi, no, quello che ci riguarda. Sta dicendo che queste persone qua, che sono oneste, che si comportano bene, giudicheranno te, che sei un credente, tra virgolette. Io aggiungo poi tra virgolette, ci mettiamo pure le parentesi. Hai capito com'è? O non sta dicendo questo, o me lo sto inventando io. No, meno male. Allora, è per questo. Allora, quindi la fede è utile se tu osservi la legge di Dio. Diversamente sei peggio di un incredulo. C'è qualcosa che non funziona in quello che sto dicendo? Diversamente sei peggio di un incredulo. Giacomo non lascia spazio al dubbio, scrive, la fede senza le opere è morta. Sicuramente non sta parlando di opere meritorie, no? Perché l'uomo non può avere gloria, non ha nessun motivo per gloriarsi, perché solo Dio può gloriarsi. No, noi diamo gloria a Lui, no? Quindi sicuramente non sta parlando di opere meritorie. E noi questo lo conosciamo bene, no? Almeno noi abbiamo sempre parlato di questo fatto delle opere meritorie. Abbiamo detto prima che Paolo lo sottolinea dicendo, beh, allora tu puoi dare il tuo corpo ad essere arso, tutto quello che hai, ai poveri, ma senza amore, ecco, sostanzialmente è la misericordia, è quel che tu sei, che il Signore vede, conosce il tuo cuore, come agisci, no? E poi a questo non puoi fare a meno della rivelazione di Dio. Allora, vi è quindi un chiaro esempio di quelle opere che non sono per nulla scollegate dalla fede. cioè deve essere un tutt'uno. E quindi, soprattutto se tu ti dichiari credente e poi trasgredisci la legge di Dio, la trasgredisci, e ci sono dei problemi gravi. Se tu, uno che non è credente e si comporta meglio di te agli occhi del mondo, Dio lo sa già prima, cioè, ma non devi andare a nasconderti. Dove vai a nasconderti della vergogna? Ecco. Allora Abramo offrì suo figlio Isacco per fede, ma quella fece un'opera. Quindi le opere e la fede sono un tutt'uno, affinché la fede sia completa. Non lo dico io, è scritto qui. Allora io temo che non era né il fariseo né il levita ad avere ragione, e tutte e due conoscevano bene la legge. Che pur se conoscevano la legge, ma il samaritano che aveva usato misericordia. Il samaritano aveva usato misericordia. Di cosa stiamo parlando? Io i farisei non li sopporto, perché amano solo ed esclusivamente la legge, la legalità. La legge, senza le opere, la tua legalità, buonanotte al secchio, sei un illegale. Ok? Quindi deduco che una persona per bene tra questi era il samaritano, pur se non conosceva il Signore, aveva una vaga idea, no? Avete capito com'è la questione? Allora, e allora diciamo questo, che se dopo aver evangelizzato portando ad altri una buona notizia, dici vieni che ti devo parlare del Signore, vieni. Tu dici non conosci la Bibbia, non conosci qualsiasi, vieni. Ma questo lo facciamo senza misericordia, senza essere come il samaritano. Ciao, non siamo credibili. Non ti può credere nessuno. Ste barzellette le racconti ad un altro. Ed ecco perché guardano le persone che parlano della Bibbia con la Bibbia con sospetto. Ed hanno ragione, puoi dargli torto. Io ho sentito un giorno una signora che conoscevo, che mi conosceva, che è mancata. Ah, ho capito, no? Dice perché avevo una vicino a me, dove abitavo, era con la Bibbia in mano, no? Mi parlava della Bibbia, un'evangelica, ma era una strega, era, poi non so che cosa ha detto, cosa ha visto, io non posso giudicare. Ma sicuramente c'era qualche problema. Quindi se dopo aver evangelizzato agli altri senza misericordia, e gli increduli sono migliori dei credenti, risultano essere migliori dei credenti, io non lo dico, lo dico a nostra vergogna, nel loro comportamento, è questo che lo dico, però mi assumo la responsabilità. Abbiamo rinnegato la fede, abbiamo rinnegato la fede e l'autore di essa, cioè Cristo. Noi l'abbiamo rinnegato e lo rinneghiamo tutte le volte che ci comportiamo così. Quindi io mi assumo la responsabilità di quel che dico davanti al Signore. Se devo scegliere, scelgo il samaritano. Io posso trovare davanti a me una persona che pecca, amen. Un grezzo del mondo, un grezzone, un amicone, che ne so, che sta nel mondo, che magari sta gonzola al bar dalla mattina alla sera, ma che poi ha una grande misericordia nei confronti degli altri. Io lo preferisco a un evangelico, a uno che conosce tutto a memoria e poi è un ipocrita, è un fariseo. Però è chiaro quello che sto dicendo? Non serve conoscere se non hai misericordia, se non metti in pratica, se non hai amore vero e non ti fondi poi con il tuo prossimo. Certamente Dio vuole che conosciamo il suo disegno, sicuro. e per farlo conoscere agli altri attraverso che cosa? Attraverso il nostro comportamento, ma un comportamento non da farisei, un comportamento misericordioso. Ma ci va tanto sciogliersi, sciogliti, perché l'amore scioglie le persone, le fa diventare diverse, le fa diventare. Allora questo è l'amore di Dio. Quindi come fai a dire che ami Dio e poi sei rigido come un pezzo di ghiaccio? Come è possibile questo? C'è qualcosa che non funziona, vero Marco? C'è qualcosa che non funziona. E allora io dico che certamente Dio vuole che noi facciamo conoscere e che conosciamo il suo disegno e farlo conoscere ad altri, ma sicuramente, l'abbiamo detto in altri, senza questa misericordia, questo amore dentro noi stessi, questa solidarietà che mostriamo agli altri, tra virgolette, non siamo credibili, non siamo credibili. E oggi è diventato sempre più difficile a causa di questo motivo, che noi non possiamo parlare agli altri, perché siamo tacciati prima ancora. Ah, ti ci ho capito, tu sei quello. Bene. È grossa la cosa, eh? Perché poi chi è che ci fa, chi è che ci corregge i compiti? Io no. È il Signore che li corregge. Ah, è lì dice, ah bene. Dice, quindi dice, tu che sei circonciso sei un pezzo di pietra, non c'hai amore, non c'hai niente. L'altro che è incirconciso, briacone, può essere anche è un dissoluto, ma alla fine mostra comunque amore, è migliore di te, capisci? Cioè tu sei un cembalo stonato perché sei vuoto. Che dire con tutto questo? Ma c'è una frase che la possiamo chiudere con la frase del Signore, che dice: non chiunque mi dice Signore, Signore, ma chiunque fa la volontà del Padre mio. E poi vorrei ancora chiudere con qualcos'altro. Abbiamo letto anche in Giacomo 3, dice che chi fra voi è saggio e intelligente mostri con la buona condotta. Sapete cosa significa buona condotta? Cioè, non esco e non ho pagato il parrucchiere, mi sono dimenticato e va bene così, va bene sempre, frego gli altri e va bene. Cioè io vivo per fregare gli altri, no? E va bene. Quindi mostri con la buona condotta le sue opere con mansuetudine e saggezza. La mansuetudine dovrebbe essere una caratteristica fissa, non a corrente alternata, capisci, oggi, domani. Una caratteristica fissa, costante del credente. Cioè ecco perché dice l'autocontrollo. Parla di autocontrollo. Se no, cioè va a scatti sta roba, no? Va così, mi muovo come un robot, no? Adesso no, vai via. Ma se avete, quindi se non avete questo, ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e non mentite, per favore, non vi vantate e non mentite contro la verità. Che cos'è questa amara gelosia? Si è gelosi degli altri, che magari li riteniamo migliori. Pensiamo, non migliore nel senso positivo, nel senso negativo, cioè nel senso carnale. Quello ha più di me, c'ha la casa più bella, c'ha la macchina più grossa, c'ha la moglie più carina, tutto quello che volete, no? C'ha più soldi di me. E l'abbiamo visto in un altro culto. Non desiderare le cose degli altri, non, è inutile. E questo cosa fa? Fa in modo che nasca una gelosia. Faccio l'esempio, io canto meglio di te, per esempio, Rosella, sono geloso, io canto meglio di te e mi sono convinto che canto meglio di te, però mi devo rassegnare, voglio dire, insomma, se mi sono spiegato, mi devo rassegnare. Allora, ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, perché poi questo c'è uno spirito di voler far casino, chiaro? L'abbiamo visto in altre occasioni. Di spirito di contesa e di gelosia, amara gelosia. Non vi vantate e non mentite contro la verità, perché questa è inconfutabile. Questa non è la saggezza che scende dall'alto. Sì, io sono intelligente, adesso ti faccio vedere. Tu canti meglio di me, molto il sistema io. Adesso vedi. Questa è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, è animale ed è diabolica. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine. È sempre stato così. C'è disordine e ogni cattiva azione. Uno poi comincia a comportarsi male. E poi guarda i credenti fuori, dice, ma come posso? Cioè i non credenti fuori, dice, ma questi si comportano meglio. Come faccio a un non credente che si comporta bene, che ci conosce, dice, ma guarda che non sei credibile, mi dice. Come faccio io a testimoniare? Boom, invalido. Infatti c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. Ora ognuno esamini se stesso, cari fratelli e sorelle. La saggezza che viene dall'alto, che viene dal Signore, quando tu fai sia il primo comandamento che il secondo che li metti assieme, quindi usi misericordia, la saggezza che viene dall'alto è anzitutto pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia, vede intorno, e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia, e questo frutto si semina nella pace per coloro che si adoperano alla pace. E quindi anche quando ci dobbiamo scambiare delle opinioni, prima ancora che io parlo con lui dell'Inter, ti faccio un esempio di qualsiasi cosa, che mi tira, mi aggredisce subito, dice, tu sei della Juve, e mi tira un mozzico qua, facciamo, chiudiamo così in un modo. Però questo, detto in modo scherzoso, ma chiude veramente tanto, queste parole, chiude tanto per me, chiude tutto quello che deve essere il nostro rapporto con noi, con il Signore e con gli altri. Perché non abbiamo alcun modo di essere aggressivi, perché sconfessiamo completamente il comportamento del samaritano che ha fatto, cioè, e noi che siamo credenti com'è che dobbiamo comportarci? Ognuno lo chieda e lo sappia per se stesso, perché oggi ancora un giorno è il giorno di grazia. Amen. Amen.